Dunque, questa mattina andiamo nel libro del Levitico, capitolo 26. Allora, qualche volontario lo dividiamo in due. Diciamo così. Chi è che vuole leggere? Leggiamo dall'1 al 36. Ok? E poi facciamo così, fino al 35. Poi qualcuno parte dal 36 e va fino al 46. Facciamo così, facciamo leggere. Mara.
Non vi farete idoli, non vi erigerete immagini scolpite alcuna stele, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti ad essa. Perché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Se camminate nei miei statuti, osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, e io vi darò le piogge. Nella loro stagione la terra darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna daranno i loro frutti. La trebbiatura durerà fino alla vendemmia. E la vendemmia durerà fino alla semina. Mangerete a sazietà il vostro pane e abiterete al sicuro nel vostro paese. Io darò pace al paese, vi coricherete e nessuno vi spaventerà. Farò sparire dal paese le bestie cattive e la spada non passerà per il vostro paese. Voi mi seguirete i vostri nemici ed essi cadranno davanti a voi, trafitti dalla spada. 5 di voi ne inseguiranno 100, 100 di voi ne inseguiranno 10.000 e i vostri nemici cadranno davanti a voi trafitti dalla spada. Io mi volgerò verso di voi, vi renderò fruttiferi, vi moltiplicherò e confermerò il mio patto con voi. Voi mangerete del vecchio raccolto, conservato a lungo, e metterete fuori il vecchio per far posto al nuovo. Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e l'anima mia non vi detesterà. Camminerò tra di voi e sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto perché non foste più loro schiavi. Ho spezzato le sbarre del vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. Ma se non mi date ascolto e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate i miei statuti e l'anima vostra rigetta i miei decreti, non mettendo in pratica tutti i miei comandamenti e rompendo il mio patto a mia volta, farò questo a voi. Manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la febbre che vi consumerà gli occhi e farà languire la vostra vita. E seminerete invano la vostra semente perché la mangeranno i vostri nemici. Volgerò la mia faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai vostri nemici, quelli che vi odiano. Vi domineranno e vi darete alla fuga senza che alcuno vi insegua. E se neppure dopo questo mi darete ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò l'orgoglio della vostra forza. Renderò il vostro cielo come ferro e la vostra terra come rame. La vostra forza si consumerà invano perché la vostra terra non darà più i suoi prodotti e gli alberi della campagna non daranno più i loro frutti. E se vi comportate come i miei nemici, e non volete darmi ascolto, io vi colpirò 7 volte di più con piaghe secondo i vostri peccati. Manderò contro di voi le fiere della campagna, che rapiranno i vostri figli, stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno pochi e renderanno le vostre strade deserte. E se nonostante queste cose non vi correggerete per tornare a me, ma continuate a comportarvi come i miei nemici, anch'io diventerò nemico vostro e vi colpirò 7 volte di più per i vostri peccati, e farò venire contro di voi la spada, che eseguirà la vendetta del mio patto. Voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma io manderò in mezzo a voi la peste e sarete dati in mano al nemico. Quando vi toglierò il sostentamento del pane, 10 donne cuoceranno il vostro pane in uno stesso forno e razioneranno il vostro pane, distribuendolo a peso. Voi mangerete, ma non vi sazierete. E se nonostante tutto questo non mi darete ascolto, ma continuate a comportarvi come i miei nemici, anch'io diventerò vostro nemico pieno d'ira e vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Mangerete la carne dei vostri figli e mangerete la carne delle vostre figlie. Io distruggerò i vostri alti luoghi, abbatterò i vostri idoli e getterò i vostri cadaveri sulle sagome senza vita dei vostri idoli e vi detesterò. Ridurrò le vostre città in deserti, devasterò i vostri luoghi sacri e non aspirerò più l'odore soave, e non aspirerò più l'odore soave dei vostri profumi. Devasterò il paese e i vostri nemici che vi abiteranno ne rimarranno sbalorditi. E quanto a voi, vi disperderò fra le nazioni e trarrò fuori la spada contro di voi. Il vostro paese sarà desolato e le vostre città saranno deserte. Allora la terra godrà dei suoi sabati per tutto il tempo in cui rimarrà desolata e voi sarete nel paese dei vostri nemici. Così la terra si riposerà e godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata, avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate. A quelli di voi che scamperanno, infonderò nel cuore sgomento nel paese. Tutti i loro cuori agitati li metterò in fuga. Fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che alcuno li insegua. Inciamperanno l'uno nell'altro come davanti alla spada, senza che alcuno li insegua. E non potrete resistere davanti ai vostri nemici. Perirete tra le nazioni e il paese dei vostri nemici vi divorerà. I superstiti tra di voi si struggeranno a motivo della loro iniquità nel paese dei loro nemici e si struggeranno pure a motivo delle iniquità dei loro padri. Ma se confesseranno le loro iniquità e l'iniquità dei loro padri, le loro trasgressioni che commisero contro di me e anche l'essersi comportati come miei nemici, tanto da indurmi ad essere loro nemico e a portarli nel paese dei loro nemici. Se il loro cuore incirconciso si umilierà e accetteranno la punizione della loro iniquità, allora io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, mi ricorderò del mio patto con Isacco e del mio patto con Abramo e mi ricorderò del paese. Poiché il paese sarà abbandonato da loro e godrà i suoi sabati, mentre rimarrà desolato senza di loro. Così essi accetteranno la punizione della loro iniquità per aver disprezzato i miei decreti e aver avuto in avversione i miei statuti. Nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li detesterò fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro, poiché io sono l'Eterno, il loro Dio. Ma per loro amore mi ricorderò del patto stabilito con i loro antenati, che feci uscire dal paese d'Egitto sotto gli occhi delle nazioni per essere il loro Dio. Io sono l'Eterno. Tali sono gli statuti, i decreti e le leggi che l'Eterno stabilì fra sé e i figli di Israele sul monte Sinai per mezzo di Mosè. Amen.
Amen. Vedete, cioè chi non riesce ad entrare in questo, in questa intimità, direi, tra la parola di Dio e il suo popolo. C'è una relazione, come vedete, una relazione stretta, non sono parole buttate Così, no, tanto è se non fai questo perché poi, cioè, è molto riduttivo pensare una cosa del genere. Qui, come abbiamo visto anche in altre occasioni, la cosa è ben molto più profonda di quella che immaginiamo noi. Perché il Signore fa queste minacce così potenti? Perché dice solo voi ho conosciuto nel novero delle nazioni, cioè tra le nazioni ho conosciuto soltanto voi. Questo è scritto in Deuteronomio 4, uno poi potrà andare a verificarlo quando sarà il momento. Ma c'è proprio questa relazione così stretta con questo popolo che lui si è scelto, del quale questa relazione ha condizionato tutti i secoli a venire in tutta l'umanità, il che è benché noi ne vogliamo dire. E come sempre, come ben sappiamo, ci sono tutte le conseguenze, sia in un caso che nell'altro. Sappiamo che le stesse cose vengono ripetute nel libro del Deuteronomio. E diremmo ancora che c'è scritto un brano che c'è scritto che l'Eterno manderà contro di te la confusione, la maledizione, la disapprovazione in tutte le cose dove tu metti mano, affinché tu sia distrutto perché mi hai abbandonato. Ecco. Ma detto così, sembrerebbe anche che in qualche modo, voglio dire, Dio ha bisogno dell'uomo, no? Perché se no, sai, ma le cose sono abbastanza complesse per poter dire una cosa del genere. Ma sicuramente c'è sempre in tutta la storia, in questa relazione tra Dio e il suo popolo, tutto ciò. Poi vediamo anche nel salmista, vi ricorderete il Salmo 121, quando dice, quando l'uomo si sente solo, disperato, dice guardo al cielo, ma l'aiuto da dove mi verrà? No? Ecco. Vediamo se un attimino riusciamo a trovarlo. Quando, Salmo, scusate un secondo, Salmo 121, che non è molto lungo, tra l'altro. Allora, prego, vuoi leggere?
Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il suo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e sempre. Amo.
Amen. Beh, questo qui dovrebbe essere un buon viatico per chi comunque, insomma, crede. Ecco, perché voi sapete che c'è scritto che è impossibile piacere a Dio senza la fede. Questa è una cosa impossibile. E aspettate che faccio ancora qualche piccola considerazione. Ecco, l'avevamo visto anche in un'altra occasione, mi pare l'anno scorso, nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli. C'è scritto un po', a un certo punto, c'è scritto al versetto 17 del capitolo 3, anzi, parte dal 14, dice dal versetto 14, ma voi rinnegaste il santo e il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. Ecco, anche questa frase può essere interpretata come purtroppo è stata interpretata molto erroneamente, facendo poi cadere tutta la colpa in senso accusatorio sui giudei. Facendo cadere tutta la colpa in senso accusatorio sui giudei. E quindi, ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse dato un assassino in cambio. E uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. Ed è per fede nel suo nome, suo nome ha, sta parlando di questo uomo che ha guarito. Poi più avanti c'è scritto nel versetto 19, ma ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. Oh, ma vedete che c'è sempre un motivo. Quando leggiamo dobbiamo cercare di capire sempre i motivi. È perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Cioè, se noi allora ci convertiamo, no? I nostri peccati saranno cancellati e verranno dei momenti di ristoro, ecco, refrigerio dalla presenza del Signore, perché il Signore verrà a stare in mezzo a noi con il suo Spirito ed egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Quindi il Signore sta aspettando fino alla restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal principio del mondo. Ora, ecco. E cosa? Allora, quindi, come abbiamo visto prima nel Deuteronomio, come abbiamo potuto leggere, c'è proprio Deuteronomio e nel Levitico c'è proprio vedi questo patto tra Dio e il suo popolo che lui ha creato. Quindi c'è un qualcosa quasi di gente poi che non ha voglia di ascoltare, perché siamo le solite storie, cioè non ha voglia di ascoltare ciò che il Signore gli vuole dire. Cioè, quest'uomo, e io parlo dell'uomo in genere, anche se scelto da Dio, non ha proprio voglia di fare la sua volontà, ma proprio per niente. E quindi, però, siccome è talmente indispensabile che l'uomo faccia la volontà di Dio, con rischio che salti tutto, cioè salti tutto in che senso? Cioè, non può esserci un mondo dove non governa la volontà di Dio. Per quello Gesù, quando prega, ci insegna a pregare, dice: pregate che sia fatta la volontà di Dio, la volontà del Padre. Perché non è l'uomo che ha creato il mondo e che può avere cioè può decidere lui. Non può essere un mondo dove non c'è la volontà di Dio, perché c'è disordine, c'è disequilibrio, c'è qualsiasi cosa che non funziona. Ed è indispensabile, per quello tutte le cose vanno messe in ordine nella nostra vita. Non ci possiamo allontanare da questo. E per cui queste minacce che avete visto, che abbiamo letto, che sono anche molto, molto pesanti, e poi sono state purtroppo messe in pratica. Adesso cercheremo di capire qualcosa in più. Sono state messe purtroppo poi in pratica perché soltanto voi ho conosciuto nel novero delle nazioni, il Signore dice. Soltanto voi, in che senso? Perché con voi ho avuto una relazione, perché vi ho scelti, perché perché foste la mia proprietà particolare, per poter fare quello che è il mio programma per la salvezza del mondo. Per questo vi ho scelto, per questo vi minaccio. Perché non posso far fallire la mia creazione. E non posso crearti come un automa senza intelligenza e senza una volontà. Ti devo creare con la volontà, ti ho creato con la libertà, ma io sono Dio. E tu sei una creatura. E non è una differenza da poco, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo imparare a fare i conti e non a sfuggire sempre, come siamo abituati a fare, davanti al richiamo. Dio richiama questo popolo e lo minaccia dall'inizio alla fine, ma non per spaventarlo, perché è indispensabile che l'uomo ubbidisca alla voce di Dio. Questo è essenziale, questo fatto. Però nel contempo non è che lo minaccia solo, eh? Cioè gli fa tutta una serie di premesse. E poi dice, guarda, se voi non ubbidirete non c'è problema. Quindi vivete tranquilli, sereni, nessuno vi disturberà. Vedi, parla delle fiere che a un certo punto addirittura non nuoceranno, potete dormire tranquilli, la spada, i vostri nemici passeranno da un'altra parte. Ma guardate che questa cosa qui si può tranquillamente verificare nella nostra vita anche di tutti i giorni. Perché oggi, ricordando la Pasqua, cari fratelli e sorelle, la Pasqua, che la vera data è quella di oggi, della Pasqua, non è quella che verrà la settimana prossima, che come ben tutti sanno è stata chiaramente modificata dalla Chiesa Cattolica nell'editto di Nicea, perché per discostarsi chiaramente da quello che è il concetto, da quello che era tutto ciò che era ebraico, capisci? Quindi per farsi una religione proprio distaccata, no? E quindi è stato anche dato questo ulteriore scossone. Così come qui abbiamo continuato a leggere dei sabati, invece poi si parla poi di altro. Quindi diremmo questo. E se vi comportate come miei nemici, non volete darmi ascolto, io vi colpirò 7 volte di più, 7 volte di più. Eccetera, eccetera. Allora, a quelli che scamperanno, insomma, la descrizione è abbastanza chiara. Quindi, in tutto, tra il nuovo, dalla creazione dell'uomo alla caduta, c'è sempre in continuazione una contestazione che Dio fa a loro. Poi conosciamo tutta la storia, conosciamo la storia dell'uscita dall'Egitto, che in questi giorni gli ebrei, come devono fare, devono ascoltare, continuare ad ascoltare questo per sempre, perché è una cosa che deve essere fatta di generazione in generazione. Insomma, di materiale ce n'è veramente tanto, però questo è sempre questo conflitto che c'è tra Dio e il suo popolo. Allora, come dire, cari fratelli e sorelle, spesso mi vengono in mente le immagini terribili dell'Olocausto, con tutta la sua brutalità. E credo che tutti quanti voi, in qualche modo, avete potuto osservare questo. Molti, come abbiamo detto in altre occasioni, si sono chiesti dov'era Dio? Dov'era Dio durante l'Olocausto? E come abbiamo visto in altre occasioni, qualcuno ha giustamente risposto dicendo: ma l'uomo dov'era? Dov'era l'uomo? Perché dov'era Dio? Voi accusate Dio di cosa? Di qualcosa che avete fatto voi? Perché l'Olocausto l'avete fatto voi, mica l'ha fatto Dio. No? Capite? Cioè, la cosa più facile è sempre attribuire le colpe a Dio. Allora, un Dio che viene a prenderti in Egitto, in schiavitù, ti libera da tutti i tuoi aguzzini con miracoli potenti, potentissimi. Ed è questo è quello che e questo allora la Pasqua che voglio ricordare ricade oggi, è ricaduta ieri, che era il 14 di Nisan, il mese ebraico. E oggi, questa mattina, Gesù è risorto. Negli annali questa è la data. E allora, in questi giorni, appunto, che cosa ci ricorda questa Pasqua? Ci ricorda non solo il costo, no, che Dio stesso ha pagato poi più avanti, e che viene celebrata questa liberazione dalla schiavitù. E per noi è una schiavitù non soltanto terrena, non soltanto dai nostri aguzzini, perché quella è già una cosa che Dio promette se tu gli ubbidisci. Quindi se tu gli ubbidisci come uomo, tu ottieni la tua libertà. E ottenendo la tua libertà, Davide quando prega dice: Dio mio, fa che non cada mai nelle mani degli uomini. Ma che io mi chiedo, e io sempre questa preghiera ce l'ho in cuore, e fino ad oggi lo ringrazio, non mi ha mai fatto cadere nelle mani degli uomini, perché non sapete cosa significa cadere nelle mani degli uomini. E allora viene celebrata questa Pasqua in ricordo che voi eravate schiavi e ora Dio vi ha resi liberi, ma c'è stato un costo allora, ma un costo in previsione. E gli ebrei anno dopo anno devono ricordare di celebrare questa Pasqua, ogni anno, e quindi come possiamo vedere, questa è una festa che riguarda gli ebrei, ma anche noi. Anche noi, perché tutti gli stranieri che sono entrati a far parte di questo popolo e hanno condiviso con questo popolo le gioie e dolori, e hanno partecipato. E c'è un brano in ebrei che dice, nel capitolo 13 della lettera agli ebrei: ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni, e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi nel corpo, sapendo anche voi che anche voi siete nel corpo. Cioè, vabbè, ma poi questo magari lo rivediamo dopo. Cioè, il Signore ci sta chiedendo di essere partecipi non solo con quei ricordini, così, sai, il famoso film che vedi, la fiction che passa, ma proprio essere partecipi, cioè ricordarsi in modo sofferente della sofferenza degli altri. Ecco, e in questo noi dovremmo ricordarci di questa sofferenza invece che il nostro creatore ha fatto per noi. E come abbiamo letto prima, ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino in cambio, pensate, cioè, e uccideste il principe della vita. Questo lo vedremo un attimino dopo, perché letto così, letto solo così, dice: ah, ecco, allora è giusto, perché voi avete ucciso, allora le persecuzioni e tutto il resto, allora è giusto che gli sia successo questo. Non è proprio così. Allora, in questi giorni ricorre ieri questa Pasqua. Ma la domanda è: perché Dio non è intervenuto in tutti questi secoli che sono passati, e neppure durante l'Olocausto? Non è intervenuto. Allora, abbiamo letto tutto il capitolo 26 di Levitico. Deuteronomio lo dice chiaro. In più punti c'è scritto: guardate che se... Perché Dio non è intervenuto? Allora sappiamo, e questo lo sappiamo per certo, che l'Olocausto è stata l'ultima grande sofferenza del popolo di Dio. Poi la terra che li aveva rigettati ha aperto nuovamente il suo grembo, miracolosamente. Dopo 2000 anni, dopo le promesse che Dio ha fatto, queste sono venute, come avete visto, come abbiamo letto prima. Aspettate che un secondo, ho perso il segno, ma lo troviamo subito. Ecco, come abbiamo letto prima in Levitico, dice: ma se confessano le loro iniquità, eccetera, eccetera, tanto da indurmi ad essere, allora, tanto da indurmi ad essere loro nemico e portare nel paese dei loro nemici, se il loro cuore, ecco, incirconciso, vedete che parla di cuore incirconciso, si umilierà e accetteranno la punizione della loro iniquità, quindi capiranno che sono stati degli iniqui, allora mi ricorderò del mio patto con Giacobbe. E va indietro fino ad Abramo. E se accetteranno la punizione della loro iniquità per aver disprezzato i miei decreti e aver avuto in avversione i miei statuti, nonostante tutto questo, cioè quando saranno nel paese dei loro amici, io non li disprezzerò e non li detesterò fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro. Perché io sono l'Eterno, il loro Dio. Lui è l'Eterno. Noi siamo provvisori. Noi siamo provvisori. No? Ecco. E quindi, che cosa è avvenuto? Durante l'Olocausto, alla fine, molti si sono chiesti. Dio è intervenuto e ha fatto in modo che non fossero annientati. È successo questo? Allora, questi cari fratelli hanno pagato interamente il prezzo della loro ribellione a Dio. Ribellione non è che ribellarsi a Dio, lo puoi fare solo in modo sconsiderato, cioè agitandoti. No, basta semplicemente la tua opposizione spirituale. Ma è una cosa molto semplice, non è che ci va, eccetera, eccetera. Vedete, coloro che non hanno creduto in questi anni, secondo verità, che cosa hanno fatto? Hanno continuato, purtroppo, sto parlando degli ebrei, ma anche dei cristiani, hanno continuato a trasmettere l'errore ai propri figli, non preoccupandosi se questa cosa fosse giusta o sbagliata, una cosa che si è procrastinata nel tempo. E loro nel tempo, in 2000 anni, hanno continuato. Si sono ricordati di praticare la Pasqua, sedere di Pescià, come questa seduta, no? Dove si ricordano l'ordine che Dio gli ha dato, eccetera, eccetera. Ma non si sono mai chiesti se qualcosa di sbagliato, cioè, se avessero letto, tra virgolette, ma l'hanno letto. Però sappiamo che Dio gli ha posto un velo, forse si sarebbero accorti che tutta una serie di cose negative, molto negative nella loro vita, sono avvenute. E allora qualche domanda sorge normale. E dire, ma allora il Tempio non ce l'abbiamo più. Ci hanno fatto. Ma non è che quello che il Signore ci ha detto abbiamo sbagliato? E molti profeti si sono resi conto che hanno sbagliato. Quando sono stati deportati a Babilonia, il profeta Daniele si rende conto e sa che loro avevano sbagliato, che avevano peccato. Allora, sicuramente aver rigettato il proprio Dio, no? Non è stata una cosa da poco. Ed è così anche nella nostra vita. Non è che deve avere quei gesti eclatanti. Basta semplicemente la tua noncuranza, no, basta la tua noncuranza nei confronti del Signore. Basta non tenere in considerazione. Non è che devi fare chissà che. Così come va tenuto in conto e rispetto la sua presenza nella nostra vita. Ora, sicuramente, come dice la scrittura, ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino. Vi ricorderete cosa sta dicendo? Sta parlando nel momento che hanno... Dice, che volete che vi libero? Barabba o Gesù? E qui siamo nei giorni, due o tre giorni prima di Pasqua. Che volete che vi liberi? Barabba o Gesù? E tutti gridavano, Barabba, 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 che era un criminale messo dentro da una vita, no? Al posto di un innocente. Capite? Ecco, questo è un popolo che fa queste scelte, è un popolo senza Dio. È un popolo senza Dio che fa queste scelte. E quindi hanno condannato l'innocente in favore di un assassino incallito, cioè proprio niente. Questo vi fa capire l'animo umano, cosa significa essere schiavi, che Dio ce ne guardi finché non finiamo nelle mani degli uomini. E hanno chiesto che gli fosse dato liberato un assassino. E è vero che Gesù è venuto e si è incarnato, cari fratelli e sorelle, per questo motivo è venuto, per pagare per ognuno di noi. Ma teniamo in mente qualche piccola considerazione. È venuto a pagare il nostro debito. Ma con questa storia che lui è venuto a pagare il nostro debito, noi rischiamo di diventare così, siccome ci ha fatto un regalo così grosso, pensiamo che non abbiamo, non, siccome ci è stato fatto, perdiamo, come dire, un po' la troppa confidenza, come diceva un proverbio, crea la mala creanza, si diceva dalle nostre parti, no? Quindi noi pensiamo di poter allungare le mani proprio perché ci è stato fatto questo grandissimo dono, e quindi ci sentiamo così preziosi perché ci è stato fatto questo grande dono. E allora, siccome ci sentiamo così preziosi, le cose piccole non le consideriamo proprio come una cosa, no? Ma vedete che questo, il fatto che Gesù si sia incarnato per pagare il nostro debito, non toglie la nostra colpa di chi ha voluto ucciderlo, non toglie la colpa di chi ha voluto ucciderlo. E c'è scritto, e uccideste l'innocente, perché c'è scritto, in questo modo tu hai violato comunque il comandamento, non uccidere. Che tu conosca la legge di Dio o tu non la conosca, c'è scritto non uccidere. In ogni caso hanno violato il comandamento. Allora, che cosa è successo? È successo che dopo questo, sappiamo, l'abbiamo visto anche la volta scorsa, ne conseguì l'abbandono, come gli era stato predetto, e la dispersione in tutte le nazioni del mondo. L'abbandono da parte di Dio. Prima nelle mani dei Romani. E sapete, i Romani, essendo padroni di un impero, hanno disperso e poi sono andati dove hanno... In tutto il mondo ci sono gli ebrei, lo sapete benissimo. E se c'è un motivo, se ci sono... In tutto il mondo c'è un motivo. Se non sapete bene e volete farvi un giro, mettete anche in inglese o in altra lingua cimitero ebraico, cimiteri ebraici, e vedete in quante parti del mondo spuntano cimiteri ebraici. No? Non ci sono cimiteri italiani in tutto il mondo, non ci siano cimiteri tedeschi o cose. Possono esserci in qualche nazione, poi con la guerra magari è venuto fuori qualcosa. Ma cimiteri ebraici sono in tutto il mondo e queste sono le tombe delle loro nazioni. E a questo ne conseguì appunto l'abbandono dopo questo comportamento e dopo non aver ascoltato il santo, il giusto. L'incarnazione è indipendente dalle nostre colpe. Cioè questo grande dono che ci fa non vuol dire che noi possiamo sentirci esimi da colpe solo perché egli ha versato il suo prezioso sangue per noi, così come sta scritto. Ricordatevi che voi siete stati comprati a caro prezzo. Non ci dice siamo stati comprati a caro prezzo. Non ci dice che questo possiamo disprezzare questo regalo. No, non ce lo dice. E stiamo attenti. Siamo attenti che la religione ci ha uccisi tante volte. Ha ucciso un popolo intero. Guardate il nostro, che fine ha fatto in mano alla religione. E potremmo continuare. Ne conseguì dunque l'abbandono da parte del popolo nelle mani dei romani e poi la sua dispersione in tutte le nazioni del mondo. Ora, se tu scacci, caro fratello, il tuo Dio dalla tua vita, ti consiglio che anche tu rimani abbandonato, rimani nelle mani degli uomini, rimani nelle mani degli uomini. Che disastro, che Dio me ne guardi. Signore, fa che non cada mai nelle mani degli uomini. Ma sapete che significa? Allora, Satana, una volta che rimani senza protezione, si accanisce contro di te con tutta la sua forza. Questo lo devi sapere. Io sento di persone, proprio ieri mi parlava una cara amica che, insomma, ho evangelizzato, speriamo che prima o poi vada avanti e faccia una sua scelta. Mi parlava di una famiglia che conosce, che ha una disgrazia dopo l'altra. Una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Ha una disgrazia dopo l'altra. È morta la figlia. E quello, e quell'altro. Ieri il fratello ha avuto un incidente. Ma una cosa in continuazione. Sapete, sono quelle catastrofi. Mi dice, ma com'è possibile una cosa del genere? Ed è così. Non sappiamo perché. Ma come abbiamo letto in Deuteronomio 28, l'Eterno manderà contro di te che cosa? La confusione? La maledizione? Non è bello essere maledetti all'Eterno. La disapprovazione in tutte le cose dove tu metti mano affinché tu sia distrutto perché mi hai abbandonato. Oh, ma noi, cioè vedete cari fratelli, noi abbiamo tanto una grande considerazione di noi stessi, perché noi ci sentiamo sempre, siccome Dio è, sì, Dio è morto per noi, Gesù Cristo ha dato il suo sangue, noi ci sentiamo così importanti da poter essere viziati, da poterne approfittare, cioè noi scambiamo questo dono per un qualcosa che ma se ha fatto una cosa così grande per me, vuoi che non mi perdoni questi piccoli peccati, peccatucci o cose che... Ma come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E questo sta scritto. Ma io non so. Allora, stiamo attenti. Io sono convinto che il Signore ha provato un grande dolore. Io sono certo, mille volte certo, che il Signore ha provato un grande dolore nel suo cuore, vedendo che tutto il male che è stato fatto al suo popolo, in tutta la storia soprattutto, il Signore ha avuto sempre dolore nei confronti del male, né? E soprattutto nei confronti del suo popolo, e soprattutto nei confronti degli innocenti. Immaginiamo questi innocenti nel periodo dell'Olocausto. Io ogni tanto vedo questi filmati. E come abbiamo letto prima, ricordatevi dei carcerati come se fossero loro compagni e di quelli che sono maltrattati. Ecco, e io mi ricordo dei deportati e io partecipo. Non mi giro da un'altra parte. Voglio guardare la loro sofferenza perché è mia, perché quelli sono i fratelli del Signore. Anche se dici, ma com'è che il Signore non è, poteva intervenire? E ma figlio mio, ma la tua libertà dov'è? Sei tu che hai scelto e sei tu che continui a scegliere ancora oggi le responsabilità della tua vita. Allora sei finito nella tragedia perché sei tu che hai voluto. Tu sei finito nella tragedia perché non hai considerato chi è il Signore, chi è l'Eterno, ma lo hai banalizzato perché ti hanno insegnato a banalizzare attraverso la religione, attraverso le opinioni, attraverso questo. Tu hai fatto il male. anche se nella tua ignoranza. Perché non è che quelli che hanno crocifisso Gesù, hanno voluto ucciderlo, hanno fatto il bene. L'omicidio è sempre omicidio. Loro non sapevano di uccidere un innocente, ma lui era innocente veramente, era l'unico. Allora non si può dire che sei innocente perché tu non sapevi. E tu non sei innocente perché non hai considerato il valore del sangue di Cristo. Perché qua giochiamo sempre a soppersate, a tarallucci e vino, ma qui non stiamo parlando di queste cose. Qui stiamo parlando di cose sante, perché noi siamo in un luogo santo e il luogo santo è lo Spirito Santo che ci viene trasmesso e ci viene dato, come abbiamo visto l'altra volta, quando il Signore si prende cura di noi e dice: prenditi cura di questo disgraziato, perché eravamo senza grazia, per quello siamo disgraziati. Ma nel momento che ci fa la grazia, dice: prenditi cura di questo, prenditi cura di questo. E da quel momento il Signore si prende cura, perché ci dà il suo paracleto, ci dà il suo avvocato, che è lo Spirito Santo. Ecco da dove viene il mio aiuto. Ecco da dove viene il mio aiuto. Non è la mia scienza. E allora, tu hai fatto il male, anche se nella tua ignoranza. E dici: ma io ero ignorante. Ma questo non significa che tu sei innocente. Non significa che sei innocente, perché il male l'hai fatto lo stesso. Allora non si può dire che sei innocente perché non sapevi. Lo so, c'è scritto anche, mi pare che l'abbiamo letto anche prima, lo faceste, l'altra, come c'è scritto, è quello che sto leggendo è nella Bibbia. Dice: lo so che lo faceste per ignoranza, ma ora ravvedetevi e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati. L'abbiamo letto poc'anzi, vi ricordate che l'abbiamo letto nella lettera degli Atti degli Apostoli. Ma ora ravvedetevi e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati e che vengano a voi dei momenti di refrigerio. Vedete, cari fratelli e sorelle, è terribile perdere la protezione del Signore. Perché? Perché siamo incuranti. Siamo incuranti di questa cosa così preziosa che il Signore ha fatto per noi. E quindi è terribile perdere la sua protezione, perché le promesse che Egli ha fatto sono, in un caso o nell'altro, per te e per i tuoi figli. E sono per te e per i tuoi figli. E la Scrittura lo dice spesso. La responsabilità cade interamente sugli uomini, perché sono state le nostre scelte a determinare le nostre disgrazie. Allora, ma ora Dio vuole, come sta scritto, che da ogni luogo chiunque si converta, dagli idoli al Dio vivente e vero. State tranquilli che noi non siamo più buoni di Dio. Ma non poteva intervenire. Ma cosa gli costava intervenire per evitare questo? Ma guarda che tu sei proprio intelligente. Ma sei proprio intelligente. Ma vaglielo a dire a lui. Io sono convinto di questo. E questa è una convinzione talmente potente di questo. State tranquilli che noi non siamo più buoni di lui. E dunque il nazismo, e non solo. Dio si è ritirato, e stiamo attenti, perché noi guardiamo solo cosa è successo al popolo ebraico in quel momento, ma Dio si è ritirato anche dal popolo tedesco. Non mi direte che un popolo che ha Dio in qualche modo c'ha un nome, nominalmente sì. Ecco, il problema è sempre quello. Sei generale, ma poi non sei generale. Perché il nazismo, e non solo, si è manifestato in un popolo che ha perso la fede in Dio, anche se si dichiarava evangelica, cattolica, no? E quindi durante il nazismo Dio si è ritirato dal popolo tedesco, si è ritirato. Certo che tranne qualche, abbiamo visto qualche caso di qualche santo evangelico, anche se non ce l'abbiamo, come Bonhoeffer, no? Ma si è ritirato perché Dio non si schiera con quella gente, con i criminali sicuramente, che ha scelto non Cristo, ma ha scelto un satanasso. Quel popolo lì ha scelto un satanasso per farsi guidare, che si chiamava Hitler, come altri hanno scelto altri satanassi. Allora, come vedete, noi scegliamo sempre. Allora, fratelli, senza protezione, questi cani si sono avventati verso un popolo inerme. E l'abbiamo detto in occasione, gli ebrei non facevano guerra a nessuno, non avevano armi da colpire quello e quella, quindi non gli erano andati, no, sono andati a prenderli comunque inermi. E se non erano inermi, donne, vecchie, bambini, poi c'era qualche adulto, ma no, eppure questo è. Perché? Perché l'abbiamo letto prima. Hanno abbandonato il loro Dio e hanno perso la loro protezione. Ma tu, che guardi come se queste cose non ci toccassero, stai attento anche tu a non fare in modo che il Signore giri il suo volto dall'altra parte. Sapete, io vorrei ricordarmi, ogni giorno devo ricordarmi, che sono cose molto serie queste. Poi le barzellette le lasciamo dall'altra parte, poi ci possiamo divertire, raccontare fuori da queste cose. Ma queste cose qui, prendiamole come per quello che sono. Il sangue di Gesù è una cosa talmente santa, capito? Ma prendiamolo per quello che è. E non siccome egli si è incarnato e morto per noi, possiamo, sai, è talmente buono, se ha fatto una cosa del genere, vuoi che mi perda? E secondo te, se ha fatto quelle promesse che ha fatto agli ebrei e sono finiti come sono finiti, loro che sono stati scelti, che sono il popolo naturale di Dio, secondo te, come mai? Ma il problema è che qua non riguarda poi solo una persecuzione terrena, che già quello è stato un inferno sulla terra, ma quello è l'inferno che è vero, quello che verrà dopo. Allora, quando leggiamo questi brani, come quello di Deuteronomio, del Levitico, se ci sentiamo in sintonia con la voce del Signore, allora come discepoli di Emmaus possiamo dire: scusa, ma quando io sentivo questa voce, ma sentivamo la sua voce quando ci parlava, il nostro cuore non ci sobbalzava dentro, perché avevano chiesto a questo straniero qualche giorno dopo la Pasqua, che era stato lui risuscitato e si è fatto vedere a questi due discepoli, dice: ma non sentivamo il nostro cuore ardere dentro quando sentivamo la sua voce? Ecco, ed è così. Noi non possiamo non essere partecipi in toto nelle sofferenze del popolo di Dio e alle sofferenze in genere, perché Dio non gioisce mai con le sofferenze di nessuno, perché non è come noi, cattivo. Lo dice, quale padre darebbe al figlio che gli chiede un pesce, gli dà un serpente, o gli chiede un pane, gli dà una pietra? Voi che siete malvagi, dice, maggior ragione il Padre vostro celeste, che non è malvagio come noi. Allora, quando leggiamo questi brani, Ricordiamoci dei discepoli di Emmaus. Sappiamo che la voce di Dio sta parlando proprio a noi. Sta parlando proprio a noi, a te. E tutti saranno giudicati pesantemente a seconda di come avranno ascoltato e reagito alla parola di Dio, perché è quella che, con la quale facciamo i conti. Nel versetto 44 il Signore dice chiaramente, del Levitico 26, dice chiaramente che nonostante l'abbandono da parte sua, quanti anni di abbandono, non permetterà che siano annientati definitivamente, altrimenti sarebbe venuto meno il patto con loro. E questa è un'altra cosa meravigliosa. A un certo punto ho detto, mo basta, la storia è finita. E quindi ringraziamo Dio che comincia un'altra storia, ma che ha fatto in modo che Israele non fosse annientato. E non può essere annientato, perché sennò verrebbero meno le sue promesse. Promesse chiaramente fatte a Geremia, quando dice qualora le leggi che io ho fatto dovessero sfuggire dalle mie mani, qualora il cielo e la terra, il cielo può essere misurato, la terra può essere scandagliata, cioè passare da una parte all'altra, allora anch'io rigetterei la casa di Israele davanti a me. Ma siccome questo è impossibile, la casa di Israele continua ad esistere. Ecco, e allora ricordiamoci di questa Pasqua, che significa passaggio dell'angelo sterminatore, non significa altro, no? E significa che se tu hai questo sangue che ti copre, ma del quale devi essere onorato di avere questo sangue, non è che lo puoi, ce l'hai così, è passato un amico, me l'ha regalato, è così, ecco, è così. E quindi diciamo che quasi dopo l'annientamento da parte di Hitler, il Signore si ricorda del suo patto e fa tornare come per miracolo il suo popolo nella terra primiera. E voglio ricordarvi anche che contemporaneamente avviene un altro miracolo. Nelle grotte di Qumran, nel 1947, vengono trovati i rotoli del Mar Morto. Combinazione, combinazione. Viene ritrovata la parola di Dio, no? Come abbiamo visto qualche settimana fa, che è stata trovata nel Tempio, dopo che erano stati demoliti gli idoli nel Tempio di Gerusalemme. Vi ricorderete la storia di Giosia, no? E potremmo continuare. E in questi giorni, come abbiamo visto, sono stati trovati altri reperti, no? Piccoli, frammenti, ma sempre in quella zona. E io avevo scritto, pensate quanto noi ce l'abbiamo intera la parola di Dio, che quali benefici, no? Però il problema è cosa ne facciamo. Come noi abbiamo interamente la grazia, ma dipende sempre cosa ne facciamo e come la consideriamo questa grazia. E questo è. Allora anche oggi possiamo celebrare questa Pasqua con più gioia, con più gioia, sapendo che Dio è fedele. Ecco, Dio è fedele, vedete, tutte le promesse che ha fatto sono mantenute, lo possiamo vedere nel suo popolo, nel suo popolo possiamo vedere tranquillamente, ma se uno ha un po' di dimestichezza lo vede anche nella propria vita, solo che abbiamo la memoria corta e non ci ricordiamo. Allora, sapendo che Dio è fedele e mantiene il suo patto, allora ricordate dei carcerati, ricordatevi, come se foste loro compagni. Ricordiamoci delle sofferenze del popolo di Dio, come se fosse toccato a noi ad essere finiti prigionieri e perseguitati con quei bambini nei campi, con le sofferenze che sono le più indicibili. Io penso che l'inferno in questo caso è venuto in terra, sicuro, sicuro. E tutte queste sofferenze create dal gelo della morte del cuore dell'uomo nei confronti dei propri prossimi disprezzati perché si ritenevano migliori di loro, capisci? Pensate, chi si ritiene migliore di un altro non credo che abbia capito niente della propria fede e di quello che il Signore ci ha insegnato. Ora, Dio non si compiace dell'iniquità. Chiunque pensa questo pecca gravemente, perché c'è scritto che in Dio non c'è il male, eppure può essere tentato dal male. Ora, cosa così possiamo dire? Che in tutti questi anni il Signore è il mio aiuto. Alzo gli occhi al cielo, da dove mi verrà l'aiuto? Quante volte entriamo in difficoltà perché forse non ci ricordiamo bene, forse molto probabilmente perché non abbiamo un rapporto privilegiato col Signore. Abbiamo solo un rapporto, sai, che quando che dice io speriamo, non si può dire in italiano, io speriamo me la cavo, no? Che spero di uscirne indenne, di farmi tutte le cose mie, tutte le cose, e poi, ma non è così che se ne esci. Ricordati del tuo creatore, finché non vengano i giorni dove dirai non avrò più alcun piacere, no? Vi ricordate anche questo. Vedete, Gesù è stato immolato al posto nostro. Questa è la nostra Pasqua. Questa è la nostra Pasqua. Ieri ricorreva la Pasqua ebraica, come dicevamo, il 14 di Nisan. Ora, per poterla celebrare meglio, si diventa partecipi e solidali alle sofferenze del suo popolo. Allora sì che capiamo, perché solo avere uno sprazzo di qualcosa che bisogna, le cose bisogna gustarle, come quando, è inutile che quello ti racconti, dici, ma sai, ho mangiato quel piatto di pasta, ma sai che buono che era. No, ma se non lo mangi tu, non lo gusti tu, non puoi capire. E allora noi dobbiamo gustare anche quella che è stata la sofferenza, la morte di Gesù e la sofferenza del suo popolo in tutti questi anni. Dio non li ha condannati, li ha semplicemente, loro hanno scelto di muoversi lontano da lui. E sono le scelte che facciamo noi che ci portano a quello. E certo che se noi ce ne andiamo da lui e finiamo nelle mani di un popolo senza Dio, che è stato rapito da un personaggio oscuro, una sorta di anticristo, come questo è il caso di Hitler, e tutta la gente obbediva ad un uomo. E chi è? Noi siamo tenuti a sottostare all'autorità fino a quando queste non vanno contro la legge di Dio. Non uccidere è la legge di Dio. Non uccidere è la legge di Dio. Non, ma quello è la mia autorità, mi ha detto no. Se va contro la legge di Dio io non obbedisco. Piuttosto vuol dire che mi arresterai, mi ucciderai, ma io non trasgredisco la legge di Dio. Ed è questa deve essere la nostra Pasqua, quella di non trasgredire la legge di Dio. Costi quel che costi, costi quel che costi. Allora sì che posso sentirmi al sicuro, sapendo che Dio è per me. E se c'è scritto, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E alzo gli occhi al cielo e l'aiuto da dove mi verrà? Da dove mi verrà? Da dove mi è sempre venuto l'aiuto? Ecco la mia coppa trabocca sotto gli occhi dei miei nemici. Possiamo aver nemici di ogni genere, ma che può farmi l'uomo? Ma cosa può farmi l'uomo? Ma che cosa mi può fare? Ma cosa mi può fare? Ma state scherzando, ma cosa mi può fare? Niente mi può fare l'uomo. Non mi può fare niente. Qualche Qualcuno qualche volta può farmi un baffo, capito? Non ho paura, non ho paura. Se tu, Signore, sei con noi, sei con me, io non ho paura di niente. E sono tranquillo nell'abbondanza, nella ristrettezza. Sono tranquillo perché tu sei con me e sei tu che mi rassicuri. Sei tu che mi rassereni. E per questo io ti voglio celebrare non così, ma perché tu sei l'autore delle meraviglie più indescrivibili. E per questo ti voglio lodare, sempre. E come mi rendo conto ogni giorno delle cose che tu fai, delle cose che hai fatto. Cioè non posso che rafforzare la mia fede. Basta che apro gli occhi, un pelo, e questo mi rinforza. Però se noi ci dimentichiamo ogni giorno, perché siamo sempre troppo presi da tutta una serie di altre cose, e questo diventa un problema, è un qualcosa di cui ci priviamo noi. E allora lo dico ancora una volta, se siamo in difficoltà, alziamo gli occhi al cielo. Dici, ma da dove? Ma dove è Dio? Ma Dio è ovunque. Non è che devi andare a cercarlo. Paolo ha detto, lo potete cercare come a tastoni. Dov'è? No? Dio dov'è? È ovunque, poiché in lui ci muoviamo, viviamo e siamo. Amen.